Iniziamo subito col dire che non ti ho chiamata ieri sera dalla mia roulotte in teatro, dall'altra sera. È da un po' che ci siamo sentite, vero Laura? Buongiorno. Ben arrivata.
Grazie, cara.
Allora, Laura, ci siamo conosciute al telefono perché la tua cara amica Simonetta è stata ospite qui e allora mi hai detto: dai, vengo volentieri a raccontarti la mia storia. Una storia che ha a che fare col centro storico di Lugano, ma che poi prende altre direzioni. Vogliamo partire da lì? Come ti chiami?
Allora, io sono Laura Poggioli, porto il nome di un negozio storico in centro, per cui molto facilmente mi associano a quello. È vero che faccio parte della famiglia.
Sì.
E sono molto legata comunque perché ci lavorano i miei cugini, le zie, quindi c'è una storia dietro, però ecco, mio nonno aveva la fabbrica ai tempi, che è quello che adesso è il ristorante della Manor.
La pelleria.
Sì, era bellissimo, io ho ancora dei ricordi, ero molto piccolina perché l'hanno chiusa, che cosa avrò avuto, forse 10 anni, adesso onestamente non saprei, però ho ancora il ricordo dei profumi, di questi fili, delle pelli, bello, abbiamo tenuto molte cose che sono lì, ecco, in uno scatolone, sono sempre belli da ritrovare.
È vero che la storia dà un segno a ogni persona, perché l'imprinting familiare magari sì, ti lascia un segno.
Il retaggio è assolutamente una cosa che uno si porta dietro tutta la vita, ecco, e che fa poi, che dà una buona base per quello che si diventa. Io di questo ne sono convinta.
Però tu hai fatto tutt'altro nella tua vita.
Sì. Io, a parte il fatto che appunto anche già mio padre si era staccato da questo business, comunque io ho fatto tutt'altro. Sì, sono un po' uno spirito libero, ecco, ho cercato l'indipendenza, probabilmente avevo la prima 9 anni, la prima volta che ho cercato di farmi valere in questo senso.
Cioè?
Noi andavamo spessissimo nei collegi estivi durante l'estate e a 9 anni ci hanno mandato alle Petit Pucé nella Svizzera francese, ma non mi piaceva. Così ho preso mia sorella e sono andata alla stazione per comprare il biglietto e tornare a casa.
A 9 anni?
Sì, è un aneddoto che ogni tanto mi si rinfaccia, ecco.
Hai capito, ma ti hanno fermato subito in stazione e ti ha riportata...
Ovvio.
Quindi una donna intraprendente, già bella determinata a 9 anni. E mi hai detto che ti identifichi con un personaggio, un grande classico, che tra l'altro vorremmo consigliare ancora ai giovani, perché è molto bello, magari non si regalano più i libri classici.
È vero, sì, io sono stata ispirata tantissimo da ragazzina, ero una grandissima lettrice, una maniaca, e Pollyanna è della Porter, adesso non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che l'autrice sia Porter, mi aveva veramente colpito tanto e me lo sono portata dietro tutta la vita.
Allora facciamo un disco e poi mi dici perché Pollyanna ha significato così tanto nella tua vita e nella tua crescita. È un libro che è davvero, adesso questa è la sigla del cartone animato cantata da Cristina D'Avena, visto che già prima con Flavio abbiamo parlato di sigle di cartoni animati e tu, Laura, hai detto: beh, il mondo dei cartoni, il mondo delle sigle è emozionantissimo. Perché?
E poi ci porta indietro, cioè quelle sigle le sapevamo a memoria, le cantavamo sicuramente.
Tra l'altro questo libro è del 1913 e racconta appunto la storia di questa bimba Pollyanna Whittier, che è orfana della mamma e che cerca di condurre questa vita gioiosa sebbene in povertà, e tutto cambia il giorno in cui perde anche il suo adorato papà e quindi viene spedita col treno, come hai cercato di fare tu a 9 anni, dalla ricca zia Polly, che però diciamo che quando ha distribuito la dolcezza la zia Polly non era pervenuta inizialmente. Tu te lo ricordi bene questo libro?
Quello che mi è rimasto veramente è quello, è il modo in cui Pollyanna riusciva a sorvolare i problemi, ad andare oltre, a vedere il positivo laddove, cavolo, anche rileggere il capitolo 2 volte io di positivo facevo fatica a trovarlo. E mi ha insegnato molto, nel senso che mi sono ispirata al fatto che là dove c'è qualcosa di brutto si può comunque pensare che prima o poi arriverà qualcosa di bello e di positivo, e io spesso mi concentro su quello, soprattutto quando ho qualcosa da dover affrontare che magari non è proprio nelle mie corde.
Tu pensi che i momenti di difficoltà vengono mandati in qualche modo per aiutarci a fare un percorso di crescita? Uno dice: ma perché devono capitare proprio a me queste cose così difficili, così gravi? Perché?
Sì, io non ho un'opinione veramente su questo. Credo che le cose arrivano perché in qualche modo le abbiamo attirate. Cioè, alla fine noi siamo il nostro male peggiore, quindi dobbiamo, se si riesce, almeno quello che cerco di fare io è di prendermi le mie responsabilità e di affrontarlo in maniera tale da trasformarlo. Per cui siamo noi probabilmente a tirare quelle cose.
Ma è vero che magari una malattia grave forse nessuno se la vuole attirare,
no,
nessuno se la merita anche, no?
Esatto, ma lì non è la malattia, la morte, cose veramente molto pesanti sono sicuramente una cosa difficilissima da vivere e da superare, non c'è veramente una ricetta. Spesso si dice l'accettazione, trovare le cose positive intorno non è una cosa semplice, cioè quello che è parlare di un quotidiano è una cosa, ecco, sono problemi di tutti i giorni, problemi di coppia o cose così.
Certo, tu lì devi a questo, no?
Sì, esatto, andare più a fondo, ecco, lì secondo me va oltre. Poi c'è la fede, poi ci sono dei credi, ci sono delle cose molto molto intime.
Tornando al tuo percorso esistenziale, quindi da bambina bella determinata, in che mese sei nata, che segno sei?
18 aprile.
Ah,
sono un'ariete.
Un'ariete.
Probabilmente grazie al cielo ascendente Bilancia, perché sennò qualcuno l'avrei ucciso nel percorso della mia vita, però è così.
E tu a un certo punto che strada prendi professionale?
Hai tempo, quindi.
Ho tempo.
Sì, fino alle 2. Okay. Allora, io mi sono ritrovata probabilmente come molti 19enni, 20enni, cosa voglio fare da grande. Io in verità avevo un piccolo sogno, che era quello di pilotare elicotteri, cosa che non avrei potuto fare, che non ho potuto fare anche per i miei problemi di vista. Ero negli Stati Uniti in quel momento lì e mi ero informata. Probabilmente era più perché volevo una scusa anche per rimanere. Sono quindi tornata in all'ovile, perché gli Stati Uniti mi hanno cacciato.
Eri giù per lavoro?
Ero giù a studiare, perché un po' disperati i miei alla fine mi hanno accontentato, mi hanno mandato un po' in giro a studiare le lingue. Poi sono stata alla FIU, Florida International University, un anno così a godermela, devo essere sincera. E quando sono tornata, sul volo di rientro c'era un articolo della Crossair, io spero che molti di voi si ricordino della nostra mitica, meravigliosa Crossair, e cercavano hostess, e c'era allora devi essere di bella presenza. Io mi sentivo una strafiga, inutile dire, quell'età lì, cioè 20 anni, cioè, esatto, altezza c'era, le lingue c'erano, cosa faccio, cosa non faccio, ci ho provato. E quindi sono tornata, ho fatto le selezioni, mi hanno preso subito, immediatamente.
Wow.
Quindi super fiera di me, a Basilea qualche mese, e poi ho scelto Ginevra e ho fatto la hostess di volo per 2 anni e mezzo, ed è stato bellissimo. Ho preso il rating su tutti gli aerei abbastanza in fretta, quindi dopo 3 anni cosa posso diventare di più, eccetera eccetera, avevo un po' di... ho fatto Airlines Management e sono finita in una società a Lugano, quindi sono tornata che avevo 23-24 anni, che vendeva aerei. E ho fatto un periodo da loro molto molto interessante, quindi fiera internazionale, Dubai, Singapore, eccetera, dove io mi sentivo la number one of the world, cioè a 25 anni il mondo è tuo.
Wow.
Appunto, io ero convinta di essere... peccato che quello che è successo è che il mio capo è risultato un ricercato, c'era qualche problema, e per cui niente, alla fine mi sono staccata, esperienza. E a quel punto cosa ho fatto? Sono andata da un headhunter, che ringrazierò tutta la vita.
Il cacciatore di teste.
Sì, che ha cominciato ha stilato il mio profilo e mi ha detto: ok, tu sei perfetta per le startup aziendali, organizzi le cose, eccetera. E io volevo cambiare, per cui mi sono ritrovata a Napoli a fare un colloquio con il nipote di Bertelli, sì. E mi hanno preso perché era il periodo in cui molte aziende venivano in Ticino ad aprire. startup aziendali.
La storia di Laura Poggioli, una donna piena di risorse, piena di energia, di vita, di voglia di fare esperienze e soprattutto bisogno di conquistare il pianeta, che già a 25 anni aveva conquistato dopo un'esperienza che hai fatto in Crossaire come hostess. Ti vedo ancora con gli occhi lucidi quando ce la racconti.
Periodo meraviglioso.
Senti, ma un quiz, ma ti ricordi un annuncio di volo?
Ma appunto, me l'hai chiesto e ti devo dire che mi sembra di sì, però...
Facciamo una prova finta, se viene bene, se non viene, così in freestyle.
In freestyle, hai capito. Sai che mi viene in tedesco, ma assolutamente non ho neanche per sogno.
Non ho neanche per sogno.
Allora, ci provo.
Certo, considerando che sono passati un paio di annetti, non l'hai più fatto.
Non contiamoli, per favore.
Che forte.
Buongiorno signore e signori, benvenuti sul volo LX444 con destinazione Parigi Charles de Gaulle. Il nostro volo durerà più o meno 1 ora e 35 minuti. A bordo abbiamo il nostro capitano Pinco Pallino, che ci accompagnerà e ci darà delucidazioni sul volo più avanti. Vi preghiamo di prendere posto, siamo pronti a partire.
Wow, che bello!
Non è esattamente così, ma
andava benissimo. Poi c'era questo effetto che di solito quando c'è questo... Che è fighissimo. Lì già ti senti veramente figo quando fai un annuncio del genere, no?
Guarda, io ti dico che ti senti comunque in più importante, perché io ero anche molto giovane. Si diceva a noi hostess che il 90% delle persone ha paura di volare e che dovevamo assolutamente dare l'impressione di essere sul pezzo. Noi siamo il punto di riferimento su un aereo. Io questa cosa mi inorgogliva tantissimo.
Poi bisognava essere tutte truccate, perché
lascia perdere.
Ci si alza la mattina alle 5 per darsi una restaurata.
Sì, avevamo i turni, non potevamo avere più di 3 minuti di ritardo, dovevamo essere truccati, c'erano anche i controlli. Ti arrivava la letterina, lei sul volo numero non era sufficientemente truccata, il cappellino, non parliamo del cappellino della Crossaire, se in linea c'è qualcuno della Crossaire sta sicuramente annuendo, o cose di questo genere. Però ricevevamo anche lettere dai passeggeri, quei complimenti e tutto, e lì
wow,
una gara.
Hai mai fatto innamorare un passeggero?
No, non credo. Non credo.
E il passeggero più importante che ha volato con te, te lo ricordi? Magari c'era e non te ne sei accorto.
Oppure... Allora, è molto facile, perché io sono un po' negata in queste cose. Sicuramente qualche personaggio pubblico, com'è che si chiama quel un tennista?
Magari ci viene in mente dopo, però... tipo Agassi, tipo... Ci pensiamo. Tanto ci sono così tante cose da raccontare, perché tu mi hai detto poi, dopo, quando ti sei occupata di vendita di aerei, la delusione del tuo capo, hai cambiato totalmente. Questo cacciatore di teste ti ha consigliato di lavorare nelle start-up e da lì è partito un altro capitolo della tua vita.
Sì.
Che cosa hai fatto?
Ho cominciato a seguire le aziende che si trasferivano sul territorio.
Uh-huh.
E sono finita in alcune di queste nel campo della moda, che ve lo dico, arrivare dall'aviazione e finire nel campo della moda è stato per me troppo divertente, perché sono due mondi completamente diversi. Sì.
Senti, dammi solo due nomi, ascoltiamo un disco e torniamo. Campo della moda, tipo...
Ah sì, Helmut Lang e Giorgio Armani.
Cioè non i primi due scappati di casa. Va bene, capito? Laura Poggioli con noi oggi. Allora, startup, hai lavorato con delle grandi maison di moda, tra cui Armani. Che cosa facevi quando si lavora per una maison come quella? E avere una startup cosa significa? Gestire il mondo web?
Sì, allora, startup magari è un pochino riduttivo, ecco. Però quando una grossa compagnia decide di delocalizzare una parte, tutta o un certo numero di delle attività su, in un'altra realtà, in un'altra nazione, ci sono tantissime cose, a parte la parte economico-finanziaria, eccetera, ma anche da un punto di vista pratico. Quindi gli uffici, l'arredamento, l'organizzazione del centralino, il noleggio delle fotocopie, tutta una parte proprio organizzativa. E quella è sempre stata un pochino mio forte, avendo avuto la possibilità di organizzare fiere internazionali nell'aviazione, chiaramente per me era
un gioco.
Cioè, sì, poi qua in Ticino comunque i legami li ho sempre tenuti, quindi non ho neanche paura di alzare il telefono, ciao, dammi una mano, com'è che posso fare? E quindi ho cominciato a fare quello, chiaramente è un periodo, e quindi rimanevo un anno, qualche mese, ecco, nelle aziende, uno, due anni, ed è stato veramente molto... molto bello.
Certo. E poi a un certo punto, in tutti i progetti meravigliosi in cui ti sei lanciata, c'era anche quello di tuo figlio che è nato, che adesso sì. è un giovane uomo.
Eh sì, Federico ha 20 anni, sì, lui è il mio progetto migliore.
Che però non hai potuto fare da sola.
No, no, assolutamente, mio marito meraviglioso. No, no, Federico è stato per me è una rivelazione, perché mi sono sentita donna, mi sono sentita forte, una leonessa dal momento che l'ho avuto tra le mie braccia, e da lì penso di essere maturata tutto in un colpo, e se sono quello che sono è anche grazie a lui.
È bellissimo quello che hai detto, diventare mamma può essere una scelta, può arrivare come regalo, a volte non si decide, era un periodo in cui eri pronta per fare questo passo.
Ma sai che incredibile che vedo che... Ma no, ma figurati, credo di averla cistite. No, no, io lavoravo di brutto, ero pienissima, avevamo deciso io e mio marito di sposarci, o meglio... Lui aveva deciso che ci saremmo sposati e io ho accettato, e non era assolutamente in programma. E poi, cavolo, dovevo correre in bagno molto spesso, che ho deciso di fare una visitina e voilà qua.
E voilà.
Però niente.
Una bella sorpresa, sì. Che cambia la vita. Sì. E di tuo marito non abbiamo ancora detto nulla, possiamo dire che è Alessandro Mara. Alessandro Mara noi lo avevamo già sentito nominare, anche perché se smanetti su YouTube e cerchi Alessandro Mara ti riportano subito a un Sanremo del 1997.
Sì, 96.
96 forse.
Sì, 96. Sì, sposato un cantante.
Ma non ce l'avevi mica detto. Faceva il cantante quando l'hai conosciuto.
Quando l'ho conosciuto faceva il cantante. Potete immaginare mio papà, commercialista fiduciario.
Ma dove sei andata a finire? No, fantastico.
Sì, sì.
Come vi siete conosciuti? Dove?
Guarda, noi, a me piace raccontarlo, poi dopo lui non è sempre... Noi ci siamo conosciuti una sera perché... lui era a cena da una mia amica che non vedevo da tanto tempo e se l'è portato dietro il mercoledì.
Povero.
Ci siamo rivisti il venerdì, sì. E dal sabato probabilmente non ci siamo più lasciati, ma è stato tutto un caso, perché lui non voleva una fidanzata, io nemmeno, e quindi alla fine ci siamo sposati.
Quindi il caso esiste o è un destino?
Quando non lo vuoi poi lo trovi.
Senti Laura, ti prego, dai, raccontami questa cosa di tuo marito che hai sposato quanti anni fa? Non...
21.
E 20 anni fa è arrivato il vostro Federico meraviglioso.
Sì.
E prima di raccontarci poi di che cosa fa adesso Federico, se segue le orme paterne, ma canta, non canta?
No.
Non canta?
No,
tu canti le sigle dei cartoni, sì, però ti sei fermata lì. Ma a quell'incontro che cosa successe?
Che bastardo. No, è stato un po' da ridere, perché lui era ancora sotto contratto. E quindi mi dice, sai, io non posso avere una fidanzata e quindi non potrei darti il mio numero di
telefono. Ma non ci credo.
Sì, vabbè, ci sono probabilmente queste piccole regole. Peccato che io, dal momento che gli dissi che in verità non ero interessata ad avere il suo numero, probabilmente sono diventata più interessante. Ma io non avevo vissuto negli Stati Uniti, avevo iniziato appunto a lavorare all'estero, avevo appena finito con la Crossair e avevo iniziato con l'altra avventura. Onestamente io non avevo dato peso e importanza al fatto che avesse partecipato a Sanremo, e quindi il mio atteggiamento probabilmente l'ho anche legato di più a me in questo. Si era appena trasferito in Svizzera e da lì è nato tutto. Io quello che adoro della mia relazione con mio marito è che è sempre stata molto molto spontanea, e questo mi ha dato veramente tanto e mi sta dando ancora tanto dopo 21 anni di matrimonio. Sì.
In amore vince chi fugge?
Probabilmente un pochino sì.
E il papà? Quando l'ha sdoganata la figura di Alessandro?
No, ci ha messo poco, perché in verità Alessandro l'ha conquistato facilmente. Poi comunque Alessandro ha fatto un altro tipo di carriera, ha fatto delle scelte, per cui ecco, adesso è un imprenditore.
Anche lui, per forza.
Sì,
per forza.
Ma guarda che noi ne abbiamo combinate di ogni. Il concorso Canoro Marmeo, ecco, l'abbiamo fatto insieme, partendo dal suo studio di registrazione.
Raccontaci, perché noi ne abbiamo sentito parlare del concorso Marmeo, che è arrivato ad altissimi livelli.
Sì, quando ero incinta, tra l'altro, abbiamo anche lavorato con la radio, con la televisione svizzera italiana, ci è venuto in mente di sfruttare lo studio di registrazione, 60 bambini in un coro e 12 interpreti, canzoni scritte da me, mio marito e tutti i musicisti con cui lui aveva degli ottimi contatti, abbiamo avuto dei bellissimi nomi e voilà, 3 anni di seguito abbiamo portato una delle nostre canzoni, Birichino con Demis Mirarchi, all'Eurovisione dei bimbi.
Ti rendi conto?
Sì.
Quindi anche autrice di canzoni sei, ma anche scrittrice.
Sì. Allora, canzoni è stato divertente, canzoni dei bambini, però diciamo che lì è mio marito il vero artista. Scrittrice sì, perché in un momento un po' particolare della mia vita mi sono messa a scrivere un romanzo basato sulla vita delle hostess, che poi ancora con la valigetta ho portato a Torino e mi hanno effettivamente pubblicato alla Fiera del Libro di Torino e mi hanno pubblicato.
Ah, wow! Sì. Questi libri hanno una quindicina d'anni.
Sì.
Vogliamo ricordare i titoli?
Io non so neanche se ci sono ancora. È Cross in Air, è il titolo, perché sarebbe un sequel, e uno era In volo e l'altro Volando. Avrebbe dovuto esserci il testo, il terzo, che non ho mai scritto, o che c'è ma non ho mai pubblicato.
Ah, questo ci interessa.
Sì, sì.
Ma che le cose non capitano per caso?
So. Dici?
Perché non l'hai mai pubblicato?
Guarda, perché ho accettato una sfida lavorativa per un grosso gruppo automotive che mi ha appassionato tantissimo, anche loro grossi cambiamenti aziendali, mi ci sono buttata a capofitto, una delle esperienze più incredibili dal punto di vista lavorativo per me.
Aspetta, me la racconti? Dai, io non ce la fa, in un'ora non riesco a presentarvi Laura Poggioli. E capite perché è importante questo programma? Perché tu dici, è un nome che ti sembra perfetto, sconosciuto, ma se tu apri queste pagine di questo libro meraviglioso e ognuno ha il suo, tu rimani lì incollata, che non c'è niente che riesce a distoglierti. Adesso mi mancano 20 minuti, voglio sapere questa cosa, ti prego. Io ti fermo, poi ti faccio ripartire, e mentre ascoltiamo il disco ci escono altri 84 temi, per cui mi piace quello che mi stavi dicendo a microfono spento, e da lì vorrei ripartire. Laura mi ha detto, io magari ho avuto una bella situazione familiare e questo da qualche parte mi ha dato quella tranquillità, ma io fin da piccola, fin da adolescente, 16 anni, io ho voluto essere indipendente. Cosa facevi a 16 anni?
Io appena potevo trovavo un lavoretto. Devo dire che in questo i miei genitori mi hanno sempre tenuto molto coi piedi per terra, anche perché mia mamma non viene da una famiglia molto agiata e ha sempre cercato di farci capire che le cose bisognava meritarsene, per cui sappiate che io taglio l'erba molto bene. Io facevo sempre dei lavoretti, cioè volevo sentirmi indipendente, ma io questa cosa ce l'ho dentro da quando sono nata, non è che...
Beh, 9 anni mi prende il treno con la sorellina.
Per cui questo mi ha sempre portato avanti.
Mi hai detto una cosa molto bella che ti ha dato forza nella vita, perché ci saranno persone che ti stanno ascoltando. Mi hai detto intanto un tema legato ai giovani di oggi, non sapevo cosa fare, avevo anche un bel modello familiare, il papà strutturato con la sua, ecco, imprenditore, però tu non sapevi cosa fare. E tu mi hai detto, diversamente ad altre mie amiche, io non ho paura.
Sì, ecco, io devo dire che se mi guardo indietro mi rendo conto che nelle mie decisioni io non andavo dove dove sentivo di dover andare senza pormi tante domande, senza chiedermi mi troverò bene, non mi troverò bene. Ero giovane, sapevo che se volevo potevo arrivare e andavo, non avevo paura, non sono una che si pone troppi problemi. Che invece è una cosa che vedo mette molti paletti a determinate persone per vivere un quotidiano un pochino più sereno e per prendere certe decisioni che effettivamente magari ti cambiano la vita, ecco.
È vero anche che ci hai detto che ti sei fatta un bel bagaglio esperienziale, culturale, le tue lingue, le tue esperienze all'estero, ti sei forgiata per bene, quindi dici non è che eri una sprovveduta.
No, però ho avuto modo, secondo me, abbastanza presto, cosa che non so se può capitare a tutti, di capire in cosa ero più brava e potevo migliorare perché mi dava piacere e cosa invece non mi piaceva e di conseguenza neanche volendo potevo diventare brava. E non è che mi sono sentita inadeguata perché quelle cose non le sapevo fare o non mi piaceva farle, mi sono concentrata su quello che potevo fare meglio.
Mi piace. E poi mi hai detto che hai passato dei periodi molto duri, mi hai detto guarda non ho neanche un anello di fidanzamento.
Sì, no, perché mi piace comunque sottolineare che quando una persona vuole crescere, creare qualcosa, ci sono diversi momenti e chiaramente anche la parte economica, ci sono delle scelte che si fanno. Queste scelte io le ho sempre condivise con mio marito perché noi siamo diventati grandi insieme. Noi avevamo delle idee, avevamo dei progetti, per cui effettivamente io non ho un anello di fidanzamento, non ho fatto la luna di miele, la honeymoon, perché i soldi li abbiamo messi da parte per fare un piccolo investimento immobiliare, piuttosto che abbiamo sempre lavorato in questo. Ci sono stati momenti, insomma, pane e acqua, ecco, che però...
Che ti fanno apprezzare le conquiste del dopo.
Sì, esatto.
E finalmente poi hai creato la tua società, la Relocation.ch. Se volete smanettarci un attimo, così dopo parliamo di quello. Aiutami a tenere il filo perché mi perdo. Se volete scrivere 079 873 80 73 con noi oggi, Laura Poggioli. Laura, allora raccontiamo di questa ultima tua, no, non è l'ultima, una delle tue importanti avventure professionali che hai nominato la Relocation.ch. Che cos'è? Io ho aperto il sito, c'è una Family Relocation, Corporate Relocation, Office Relocation, riposizioni le persone. Ma cosa significa?
Noi accompagniamo le persone che vengono a vivere qui da noi in Svizzera, in Ticino, abbiamo anche delle partnership per l'estero, che si devono trasferire. Abbiamo la clientela corporate, che sono le aziende che devono trasferire i loro manager, i loro cervelloni, eccetera, che si vogliono garantire che tutto quello che riguarda questo trasferimento sia ben seguito, così che poi loro possono essere produttivi. Lavoriamo con famiglie che prendono questa decisione perché vedono nel nostro territorio, un meraviglioso Ticino, un angolo di paradiso dove ritirarsi. E poi abbiamo anche il mio piccolo gioiellino, che è il lifestyle, dove ci prendiamo cura di loro quando sono sul territorio, quindi li seguiamo quando arrivano ma anche dopo.
Bellissimo il tuo sito, si vede anche la tua immagine, tu fai delle consulenze, ci sono degli speech con te che...
Sì, dici... ma la nostra Simonetta Rotta mi sta facendo...
Hai capito, ecco dove arriviamo, perché io ti ho agganciato grazie a lei e quindi a volte l'unione fa la forza, ci si incrocia insomma tra donne imprenditrici e ci
aiuta
sono anche...
molto, sì.
Bellissimo, ci sono anche delle associazioni, insomma dei gruppi in Ticino, che permettono anche alle donne professioniste di incontrarsi. Mi dicevi, fare l'imprenditrice ti vede da sola un sacco di tempo, non è evidente?
Sì, 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 moltissimo, soprattutto in un settore come il mio, che qua era abbastanza sconosciuto, perché la relocation all'interno delle aziende è vissuta in un certo modo, chi fa real estate la vive in un altro, però da un punto di vista proprio del lavoro, come lo concepisco io, è un concetto soprattutto straniero portato in Ticino e non è stato facile, sono stata sola tanto, sì.
È difficile anche farsi conoscere, perché uno non conoscendo un servizio del genere non sa neanche che ci si può rivolgere a un servizio del genere.
Sì, 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 che poi all'inizio andava bene, ditta individuale, io, track, i miei clienti, poi ho deciso di fare il passo e di guardarmi con occhi diversi, per cui eccomi qua pronta a lanciare la mia realtà imprenditoriale e a farne anche un franchising.
Mi piace, ah wow, questo è... prossimo sono step fatta, coraggiosissimo. So. Vedo che nella foto bellissima.
Oddio, no.
Tutti in jeans, tutti, e siete una decina di persone adesso.
Sì, per sì, cui... sì, mio team, super team, meraviglioso team che ho, che adoro.
Con un unico uomo.
Allora, per il momento, nel senso che adesso abbiamo a bordo anche una nuova entità, un property manager, che è una figura molto particolare che gestisce le case dei nostri clienti, una new entry meravigliosa.
Spiegamelo, cioè questo personaggio va a cercare le case se sono idonee al cliente.
No, allora questo lo fa il relocation manager, okay. Cerca la casa ideale per te, perché decidi di vivere qui e c'è tutta un'analisi dietro. Dal momento che ce l'hai, che vivi qui e non parli la lingua e che hai bisogno di qualcuno che te la gestisca, perché c'hai la caldaia, perché c'è l'amministrazione, eccetera, c'è una lifestyle manager, una tua assistente personale e un property manager che si prende a carico la tua casa.
Ma è fichissimo, cioè tipo se ho le erbacce in giardino ci pensa lui.
Tutto. Organizziamo tutto.
Devo tagliarmi la siepe, devo bagnare i fiori, oppure e se voglio cambiare il salotto fa anche questo.
Sì, noi organizziamo anche le persone giuste, non so se vuoi un designer, se vuoi semplicemente far arrivare nuova merce, noi dobbiamo occuparci del resto. Hai proprio un assistente personale che ti toglie dalle scatole un sacco di incombenze.
Mamma mia. Allora ricordiamo questo sito, la relocation, tutto appiccicato, .ch. Dai, ma è bellissimo questo mondo. Adesso voglio andare a scovare qualcuno che ti ispira. Adesso vediamo nel tuo cellulare cosa trovo d'altro. Allora, è finito anche il disco, sono riuscita a far partire una chiamata, ho detto basta che non mi prendo qualche cliente su perché mi parla in uzbeko, io non capisco, e invece ho trovato un nome che non è familiare soltanto per me, in realtà Sonia è una figura molto importante, anche Sonia Viller, anche per te e per la tua vita, Laura.
Sì, confermo.
E allora, vuoi raccontarci, intanto diamo il buongiorno a Sonia, scusa se ho chiamato io Sonia, sono Rosy Nervi, ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ciao Rosy, ciao, piacere.
Piacere mio, un nome dolce, una voce altrettanto dolce, una figura molto importante nella vita di Laura, non soltanto da adesso. Voi eravate vicini di casa a Carona?
Sì, eravamo vicini di casa e praticamente io ho conosciuto Laura che aveva 4 anni e anche sua sorella Barbara, e ero molto amica della mamma e papà. E niente, abbiamo vissuto tantissimo tempo assieme. Sono molto emozionata, devo dire.
Anch'io, Sonia, anch'io.
È bellissimo. Ha scelto lei questo nome importante, e già questo io credo che sia molto speciale per questa scelta. Io volevo chiedere a Sonia se ci dice due parole su questa donna pazzesca, inarrestabile, piena di risorse, resiliente.
Guarda, è incredibile, Laura, ma già da piccola era sempre innovativa, aveva sempre tantissime idee, di una dolcezza incredibile, veramente. Ed è sempre rimasta così, non è cambiata malgrado tutta la carriera che ha fatto. È sempre dolcissima e molto attenta a tutto, cioè veramente una bella persona.
E Laura si è emozionata e ti ringrazia. So se riusciamo a fare. Abbiamo tolto le parole per la prima volta da un'ora, quindi molto bella questa cosa. E vuol dire che c'è un bel sentimento.
Assolutamente.
E posso chiedere a Laura chi è Sonia? Magari ce la presenti per noi ascoltatori.
Ma la Sonia è un po' un punto di riferimento. Ne parlavo ancora proprio con mia sorella l'altro giorno, che è una persona, lei c'è sempre stata per noi da quando eravamo piccoli, era un po' anche il nostro rifugio. Sonia, ti ricordi i cioccolatini Frigo?
Certo,
oh mio Dio,
certo.
Io ancora oggi quando vedo quella scatola lì penso a te. E abbiamo dei bellissimi ricordi. Io, uno dei più belli è stato quando abbiamo organizzato il teatro nel tuo giardino con le vicine di casa. Ti ricordi? C'era anche l'Alessandra,
certo.
E la Debbie, sì, piccolina, certo. Meravigliosa. No, abbiamo dei ricordi meravigliosi con Sonia, le vogliamo molto bene. E Sonia, lo dico a tutti che ti vogliamo bene.
Anche noi ti vogliamo un sacco di bene. E anche noi siamo stati fortunati perché mia figlia, essendo figlia unica, praticamente ha acquisito 2 sorelle. Ecco.
Quindi posso chiedere ad entrambe, famiglia non è per forza ciò che ti lega con il sangue, famiglia che cos'è, Sonia?
Famiglia è delle persone che ti vogliono bene, che ti sono vicini, ti capiscono al volo, anche con uno sguardo, con un abbraccio, con qualsiasi altra cosa, ecco.
L'abbiamo sentito
è
fino qui questo abbraccio.
Sicuramente molto di più di tante altre cose, ecco.
Certo.
E poi a lungo, sempre, cioè non finisce mai, ecco.
Che bello. Grazie, è stato un grande piacere sentire la tua
anche
voce.
Per me, grazie mille, un forte abbraccio a tutti, grazie mille.
Grazie, grazie Sonia, grazie di cuore per aver risposto e per la disponibilità. Wow, e ho visto emozionarsi anche Laura, quindi finalmente ho visto il lato più fragile, quello che non mostri a tutti. Sono sicura che quello non si può mostrare, soprattutto in un ambito imprenditoriale, bisogna essere toste, questo doppiamente. Ricordiamoci, Laura è una donna che ce l'ha fatta, questo è un bellissimo messaggio, era il primo che volevamo passare oggi. Le donne ce la possono fare ad arrivare dove vogliono, basta che credano in se stesse, in loro stesse. Questo un possiamo mandarlo come messaggio?
Assolutamente.
Tu hai detto non bisogna avere paura, tanto se si ha coraggio una strada arriva, sì. Qualcuno in aiuto arriva, una Sonia vicina di casa la troviamo, anche se hai un'ottima famiglia, però ecco, c'è sempre il piano B, c'è sempre un punto di riferimento che si trova. Abbiamo ancora un disco e i saluti, purtroppo, perché siamo già addirittura d'arrivo, ma non è possibile. Ci tengo molto a ringraziarti soprattutto per aver trovato il tempo, cara Laura Poggioli, per essere venuta a Perfetti Sconosciuti. Io trovavo molto importante ricevere questo tipo di messaggi da parte di una donna che ha voluto cercare delle strade nella vita, magari non l'hanno convinta o l'hanno convinta per un momento, poi ha voluto cambiare direzione, e il messaggio che ci passa oggi è: abbi il coraggio, puoi cambiare direzione, non c'è un'età per farlo.
Giusto, verissimo.
E poi questa sfida a mettere al mondo un figlio, non è così evidente essere professionisti e mamme al giorno d'oggi.
No, non è una cosa semplice, ma è un problema se decidi che sia un problema. Se invece lo gestisci da subito con massima convinzione, naturalezza, orgogliosa di te stessa e accettando che non sei perfetta, allora le due cose possono funzionare molto molto bene.
Adesso tuo figlio è grande, prenderà la sua strada, prenderà il volo.
Sì.
Come si colma questo vuoto? Naturalmente è sempre tuo figlio, torna, ma non sarà come prima?
No, ormai diciamo il famoso distacco, bisogna prepararsi un pochino prima di quando questo succede. Devo ammettere che quando è partito per il militare il vuoto in quella casa è stato abbastanza pesante. Io e mio marito dobbiamo ricominciare ad avere poi un nostro quotidiano. A settembre andrà ad Amsterdam a studiare.
Wow.
E voilà, io ho deciso anche di fare un passo avanti come imprenditrice, di fare un investimento nella mia azienda, di buttarmi di più sul lavoro, anche per riempire questo vuoto, inutile dirlo, cioè non si scappa.
Mi fai commuovere molto, è vero, anche perché magari tra la mamma e un maschietto c'è un legame molto particolare. È il tuo unico figlio?
Sì, è una responsabilità, però lui deve diventare responsabile di se stesso, non è facile. Io me lo ripeto, mi guardo allo specchio e mi dico: tu devi tenere duro, staccati. Però ecco, io ci credo e devo accettarlo.
È dura. Poi alcuni genitori scelgono di smantellare la cameretta e invece loro hanno bisogno di un piede a terra quando tornano a casa. La tua casa è sempre la loro casa.
Sì, mi casa è tua casa. Quello deve rimanere, perché comunque alla fine se riescono ad andare via è perché sono sereni che dietro di loro c'è qualcuno o qualcosa che gli dà quella sicurezza dove possono tornare.
È un rituale, non so, ci ritroviamo almeno una volta all'anno a Natale, ti prego, quello garantiscimelo, quello c'è.
Credo che ogni famiglia abbia un po' il suo ed è bello tenerlo, sì.
Assolutamente. Senti, Laura Poggioli, meravigliosa, ti ringrazio. Ma da grande cosa farà questa donna pazzesca?
Io voglio fare la scrittrice e vivere a bordo mare in una casa bianca.
Dove?
Sai che non ho ancora deciso.
Ti consiglio una ditta, larilocation.ch.
Brava!
Che lì trovi tutto, tutto di quello di cui hai bisogno.
Esatto.
Meraviglioso, ma tu puoi aiutare anche, diciamo, i comuni mortali o si viene soltanto quando si ha una determinata situazione economica, ecco, o ci si può chiedere almeno come consulenza?
No, noi le consulenze le facciamo tutto tondo. Poi
lo
dopo,
chiedo per la scuola.
Anche perché a me non piace vendere pacchetti a chi non serve. Ci sono delle persone che hanno solo bisogno di essere direzionati, poi possono fare tutto da soli. Altri invece, chiaramente, soprattutto se c'è problema di lingua, necessitano il nostro servizio, sì.
Laura, salutandoti, che cos'è per te la felicità?
Tutto. Nel senso che essere felici deve essere un traguardo, essere felici deve essere una scelta, essere felici deve essere qualcosa in cui noi, per cui noi vogliamo anche lottare. perché è una cosa che ci meritiamo.
Tutti i cambiamenti che ti hanno portato alla Laura di oggi sono, credi, stati già messi lì sul tuo cammino o tu sei stata donna Faber della tua esistenza, cioè l'hai presa in mano tu e hai portato la direzione dove l'hai voluta?
Che io abbia portato la direzione dove ho voluto non è vero, ma che io abbia accettato le opportunità che mi sono state date e che quindi sono quello che sono e sono arrivata dove sono perché io l'ho voluto, sì. E devo dire che sono fortunata perché non ho rimpianti, anche se ne ho combinate tante che mi dico aia, non sono assolutamente perfette, gli errori li faccio, ma io posso dire che voglio essere felice e vado in quella direzione lì.
Quando hai tempo, quando sei a bordo mare in questa nazione di cui non sappiamo ancora, aspettiamo l'uscita del terzo romanzo.
Yes.
A Perfetti Sconosciuti oggi Laura Poggioli, altro individuo, donna perfetta e da oggi un po' meno sconosciuta.